Oggi leggiamo questo breve tratto del Vangelo di Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Parola del Signore. Qui siamo piccoli, bambini, bambine, amici, amiche, e siamo persone più adulte. La questione della fede è una questione importante nella vita, sia che uno la viva, sia che dica di non viverla. Però la situazione non è semplice, no? Voi tutti, tanti, no? Tutti, anche i bambini, l'anno scorso era proprio il 2 di giugno, quindi come mercoledì prossimo, che avremo, poi dirò negli avvisi, un altro incontro. C'era un incontro a cui anche voi bambini, ragazzini e ragazzine avete partecipato, con Margherita Hack, nella sala di là, che era strapiena di gente, no? E lei raccontava a proposito delle sue favole, e abbiamo fatto un incontro molto bello con lei. Allora io l'altro giorno ero a Trieste con lei a un incontro, il titolo era impegnativo, no? La religione, la fede e la politica nel Friuli Venezia Giulia. Allora lei era vicino a me, e ho parlato prima io e poi ha parlato lei. Io, quando ho finito di parlare, ho visto che lei era come un po' commossa, aveva gli occhi come commossi, no? E poi, quando lei ha parlato, lei dice che non crede in Dio. E poi, quando parlava, subito si riferiva e dice: ma quel grande insegnamento di Gesù, io non credo che lui sia figlio di Dio, però un uomo così importante, così grande, che a seguire il suo insegnamento tutti saremmo molto più buoni, più umani. Se si seguisse, ecco, non fare agli altri quello che non vorresti, no, che gli altri facessero a te, ripetuto, al positivo, facciamo sempre agli altri quello che vorremmo che gli altri ci facessero, l'umanità sarebbe molto migliore, no? Allora, io poi pensavo, no, come altre volte con cui ho avuto rapporto, sì, di dialogo con lei, pensavo, no, ma guarda, Margherita dice di non credere. E poi, rispetto alla società, alla vita, all'accoglienza, alla pace, alla guerra, al razzismo, dice le stesse cose che dico io, che dico umilmente, no? Umilmente, no? Ma dico, speriamo che mi guidi una fede nella vita. Soprattutto sul fatto dell'accoglienza agli immigrati, ha insistito al razzismo. Poi, anche se solo Dio ci giudica, e che non mi permetterei di giudicare le persone, le loro storie, però gli atteggiamenti, no? Poi ci si trova in mezzo a persone che si dicono di credere. Usano perfino questi termini, le radici cristiane, l'identità cristiana, il crocifisso, e invece non sono accoglienti verso gli altri. E qui comincia un grande mistero, no? Allora Margherita dice io non credo, e poi dice le parole dell'accoglienza come le diciamo noi, che umilmente diciamo, ma che chissà, solo Dio sa se crediamo, diceva Padre Turoldo. Padre Turoldo, questo che era un grande profeta del Friuli, nato un poeta, diceva: ma io spero di credere, chissà, forse credo di credere, diceva, ma solo Dio sa se credo veramente, diceva sempre, ed era una grande testimonianza di umiltà. Ma per quello che si può percepire, le cose poi sono così. E allora dico, guarda, che cosa vuol dire allora davvero credere? Perché se diciamo crediamo, dovremmo poi nella vita vivere la stessa sensibilità, gli stessi atteggiamenti, gli stessi comportamenti, no? Ecco, mi riferivo a questo esempio proprio dell'altro giorno, no? Allora, alcune piccole, semplici parole, perché quando noi parliamo di Dio, siamo sempre noi esseri umani che ne parliamo, e quindi ne parliamo con i nostri modi di pensare, con le nostre parole, ci esprimiamo con i nostri simboli. E guardando la faccia della terra, quante sono le persone che si riferiscono a Dio e lo chiamano in nome diverso. Qui fra noi ci sono tanti fratelli e sorelle musulmani, anche ospiti del centro Balducci, e anche domenica hanno reso una testimonianza molto commovente, parlando di Dio, di Allah a cui si riferiscono. Lo stesso sentimento profondo di una fede in cui si affida la propria vita, anche in momento difficile della sofferenza, della malattia. Ma anche nell'itinerario della fede cristiana, quante sono le situazioni diverse? Noi diciamo qui, celebriamo qui l'Eucaristia così, oggi sotto gli alberi. E chi celebra in Africa, come celebra? In modo diverso, lo stesso Dio, e chiama Dio con nomi diversi. E in America Latina lo stesso, e in India lo stesso. Quante differenze ci sono? Che, come dicevamo domenica, sono le ricchezze dell'umanità, è una ricchezza. A me sempre, e anche un gruppo di preti che abbiamo scritto, amici, quella lettera di Natale quest'anno proprio su Dio, mi pone sempre a riflettere, perché posso cadere anch'io in questo, io e noi tutti, in questo grave limite. Dio si può usare. Faccio tre esempi, in cui anche i bambini più piccoli possono capire. Voi sapete, adesso cominceranno i mondiali presto, no? In Sudafrica, e i mondiali cominciano in Sudafrica perché c'è stato un uomo, che si chiama Nelson Mandela, nero, che è stato in carcere più di 25 anni, pensiamo in carcere, più di 25 anni, perché venisse superata, abbattuta l'apartheid in Africa, questa divisione fra bianchi e neri. Per quello sono i mondiali in Sudafrica. Quest'anno quando cominciano i mondiali pensiamo a questo. Pensiamo che c'è stato un uomo, Mandela, e cosa gli dicevano all'inizio di questo suo impegno? Tanti l'hanno deriso, gli hanno detto, cosa credi di fare tu? Dove credi di arrivare? Lui fermo, per 25 anni. Sono tanti, 25 anni. Fermo. Lì, perché tutte le persone siano trattate ugualmente. Poi sapete che c'è stato per tanti anni la schiavitù, calcolano circa 100 milioni di persone nere che sono state rese schiave. E i bianchi che facevano questo dicevano di credere in Dio. Allora i neri con le ceppi al piedi, schiavi, guardavano ai bianchi che li rendevano schiavi, e vedevano anche Dio, e dicevano, ma che Dio, in che Dio credono se ci trattano così, se ci umiliano così, in che Dio credono? Altro esempio, voi sapete che l'Europa, gli europei, avete studiato anche a scuola la storia di Cristoforo Colombo, no? Che è andato, credeva di andare nelle Indie, poi ha incrociato America Latina, e sapete che han scoperto che... cerco di parlare in modo semplice, narrativo. Ha scoperto che Cristoforo Colombo teneva un diario, no? Dove scriveva gli appunti del viaggio, con le tre caravelle che andavano. E ha scoperto quello che aveva scritto. Pensate voi che cosa. Mica parole di pace. Aveva scritto, andremo là per tre motivi. Prendere molto oro. Secondo, conquistare molte terre, da poi consegnare ai regnanti di Spagna, con cui anche la Chiesa aveva una relazione di complicità grave, e terzo, battezzare, rendere cristiane quelle popolazioni. Padre Balducci, che ha molto riflettuto su questo, dice, quando sono andati là non hanno incontrato gli indios, c'erano anche bambini come voi indios. E io un giorno con padre Ezio Roatino, camminando in Colombia, lui mi ha detto, vedi per Luigi questa zona qua, raccontano che qui c'erano delle grotte sulle montagne e che gli indio spaventati da questi bianchi così cattivi si sono rifugiati nelle grotte, centinaia si sono lasciati morire, perché hanno detto, che gente è quella che è venuta da noi così? Cattiva proprio, però che Dio, in che chissà, dicevano loro, chissà in che Dio credono se sono così cattivi. Ecco, Terzo esempio, che studiate ancora dalla storia, sapete la storia dei campi di sterminio, dei nazisti, perfino loro, sapete che avevano un cinturone sulla divisa, le SS, e avevano scritto lì, Dio è con noi. Pensate come si può arrivare. Dio sta con noi. Ma dice, come Dio sta con noi? Coi più forti sta Dio. Non è vero, è tutto il contrario, Dio sta coi più deboli. Così ci insegna la Bibbia. Per dirvi come noi possiamo usare di Dio. Questi tre esempi storici sono clamorosi. Quelli credevano in Dio? No. Quelli usavano Dio per i loro progetti di potere, di dominio, di violenza. Questo lo capiamo tutti. Allora quella non è la strada. Qual è l'altra strada? Uno apre la Bibbia e sente il racconto. C'era un popolo come tanti popoli di oggi, colpito, oppresso, sfruttato, che gemeva, che gridava, e la Bibbia dice, Dio ha ascoltato il grido di questo popolo oppresso, e Dio, che ha un cuore, non è lassù, immobile, impassibile, si è mosso a compassione, ha preso a cuore e ha fatto capire a quella gente, vengo io in mezzo a voi, vengo io in mezzo a voi e vi aiuto a fare un cammino per liberarvi da questa violenza, da questa oppressione. Vengo io in me. Questo è il Dio che la Bibbia ci presenta, il Dio della liberazione, della vita, che cammina con la sua gente. È il Dio che parla attraverso i profeti, che dicono che non è fare un rito religioso credere in Lui. Dice il profeta Isaia, a nome di Dio, non crediate di fare un digiuno sacro e di rendermi onore così. No, il vero digiuno che io gradisco è spezzare il pane con chi non ne ha, introdurre in casa i miseri, i senza tetto. Allora io, Dio, sono contento quando voi vi comportate così. Questa è la Bibbia. Questo è Dio. E poi è Gesù è venuto, figlio. E noi ogni domenica cerchiamo di percepire qualcosa di questo Gesù che diciamo straordinario sempre, perché Gesù, anche come diceva la Margherita Hack l'altro giorno, Gesù è straordinario. Poi uno può credere che anche noi umilmente diciamo, ma lui ci presenta davvero il volto di Dio, l'umanità di Dio, un Dio umanissimo che sta in mezzo sempre alle persone, ai bambini che erano sconsiderati, maltrattati, alle donne che erano subordinate, ai malati. Quanti malati incontra Gesù? Nel corpo, nella mente. Quante persone che erano disprezzate, lasciate da parte. Ecco, Gesù le incontra, sta insieme, accoglie, ascolta, incontra, guarisce, perdona, incoraggia. A me, sì, come vi dico sempre, mi commuove il Vangelo, ma questa parola di Gesù che dice sempre, vai in pace, stai tranquillo, stai sereno. Gesù che comunica questa umanità profondissima. E in questo noi percepiamo chi è Dio, è l'umanissimo Gesù di Nazareth. Ecco, dovremmo vivere come Lui ci insegna, per questo celebriamo l'Eucaristia, no? Ecco. E poi lo Spirito, come dicevamo domenica, lo Spirito. Noi tutti sentiamo l'esigenza di vivere uno spirito dentro, perché alle volte rischiamo di dimenticarci, come diceva il Vangelo. Sì, un insegnamento bello, importante, però si rischia poi di dimenticarsi dentro la vita. Allora lo spirito che ce lo ricorda, però lo spirito che parla attraverso le persone, le testimonianze, di persone ecco, che danno anche la vita per gli altri. Prima abbiamo detto che in nome di Dio si è negata la vita agli altri, quindi all'opposto la testimonianza più grande di Dio è di persone che in nome suo danno la vita per gli altri, per la giustizia, per la pace, per la libertà, per la verità, una dedizione completa fino a dare la vita, e Dio è insieme con loro. Tante volte abbiamo ricordato il vescovo Romero, di cui anche qui c'è l'immagine ricamata da un gruppo di suore del Salvador sulla stola che io indosso a nome di voi tutti, perché la stola, dato che sono di passaggio, dico anche questo, la stola non è che il prete la mette perché lui ha un potere sacro a differenza di voi, la stola io la indosso a nome vostro, di tutta la comunità, perché la stola non è un segno di sacralità separata, La stola è un segno di servizio nella comunità. Come dire, è un segno, è il segno del servizio nella comunità. Difatti abbiamo ricordato ancora quel vescovo poeta, Don Tonino Bello, morto anzitempo, vescovo delle Puglie, diceva che nel Vangeli troviamo un solo paramento per celebrare l'Eucarestia, e che il grembiule che Gesù si è cinto, perché dopo aver lavato i piedi ai suoi discepoli, li ha asciugati. Questo, dice, l'unico abito liturgico. Quindi se non c'è una chiesa di servizio, non c'è più chiesa. Ecco, queste sono dimensioni così profonde, così. Allora, concludendo, perché poi ci sono interventi, no, da parte vostra, qualche lettura, qualche preghiera, ecco. Allora, concludendo, la fede è una grande questione. Una grande questione. Dio, noi lo intuiamo, lo preghiamo, a Lui ci affidiamo, ma è sempre di nuovo da incontrare, sempre di nuovo da cercare. Anche Gesù, ricordo sempre quel passaggio così commovente del Vangelo, quando i due amici di Emmaus, dopo aver camminato con Lui sulla strada, l'hanno incontrato nello spezzare il pane nell'osteria di Emmaus. E poi appena dice, sì, è Lui, si è fatto Gesù riconoscere, l'hanno riconosciuto e poi subito è sparito di nuovo, si è sottratto, come a dire, beh, domani mi cercherete ancora, che lo cerchiamo nel cuore, nella coscienza, nel silenzio, nella preghiera e nell'incontro con gli altri, in particolare chi esprime un bisogno, una necessità, una sofferenza e ci chiede presenza, compassione, partecipazione e concreta solidarietà, ecco. Allora, vivere una fede può essere di grande aiuto per la nostra vita, però una fede profonda, sempre legata alla vita, ecco. Pensavo prima, iniziando, no? Anche parlando con voi che siete più piccoli, ma qui non si tratta di piccoli e grandi, sono i sentimenti più profondi che entrambi possiamo vivere, no? Ad esempio, un momento sereno della vita, bello, la nascita di un bambino, anche voi avete da poco qualcuno anche ricevuto, per così dire, in famiglia di fratellini, abbiamo celebrato i battesimi, ecco, la nascita di un bambino, mistero della vita, questo riferimento a un'ulteriorità, un mistero, come il mistero di Dio, che è presente ma anche altro, sempre misterioso, no? E poi situazioni belle, positive della vita, il silenzio, una passeggiata, contemplare i fiori, qui si sentono anche gli uccellini che cantano, questo senso del mistero della vita, no? Però anche il momento della sofferenza, io pensavo, no, leggendo sul giornale anche oggi, perché riguardava anche la strada che faccio quando vado a Tualis, no? Che questo giovane di Ravascletto è morto, no? Lavorava nel bosco, come avrete letto, no? E io non lo conoscevo direttamente, ma siccome è una strada che faccio sempre, ho pensato, no? Un tronco l'ha colpito, era a lavorare, morto lì, no? E pensavo, chissà, i genitori, i parenti, tutta la famiglia, no? Come si può riferirsi a Dio in una situazione così? Perché bisogna insieme mettere gli estremi della vita, un momento come la nascita di un figlio, o un momento di amore, di amicizia, di dedizione grande, bello, trasparente, e il momento dell'oscurità, della malattia grave, della morte, no? Chissà se si riesce a sentire che Dio non manda Lui queste situazioni terribili, tragiche, ma può esserci accanto come per confortarci. Chissà, però è un grande mistero questo passaggio, perché è un grande mistero questo passaggio, no? Del dolore umano, no? Se in Gesù crocifisso sulla croce, che anche ha sofferto tanto, no? Si può relazionare la sofferenza umana, ecco, perché se... Questa è la grande questione anche del mondo, chi muore di fame, di violenza, di guerra, chi è abbandonato, e Dio dove sta? Dove è Dio in quei momenti? Ecco, questa è una domanda, no, molto, molto profonda. Ecco. Questo è quello nel nostro cammino, nella preghiera, dicendo in conclusione che quando si vive una fede può essere di grande aiuto, a essere davvero di grande aiuto, a essere persone più buone, più umane, più disponibili nella nostra vita, ecco. Questo è quanto, così, in modo, con frammenti di riflessione ho comunicato. Adesso se qualcuno ha preparato di leggere qualcosa, no? Ecco, ascoltiamo più che volentieri.